chiamato, strappato, schiodato dal banco schiavizzante delle imposte, diventato annunciatore del regno. Però prima di avviare la nostra riflessione vorrei leggervi soltanto un piccolissimo brano della Evangelii Gaudium, piccolissimo. Allora dice: come vorrei trovare le parole per incoraggiare una stagione evangelizzatrice più fervorosa, gioiosa, generosa, audace, piena d'amore fino in fondo, di vita contagiosa. Contagiosa. Punto esclamativo. Ma so che nessuna motivazione sarà sufficiente se non arde nei cuori il fuoco dello spirito. Poi dice: dovete essere evangelizzatori con spirito. Però voi che ascoltate potreste intendere evangelizzatori motivati, evangelizzatori convinti, evangelizzatori con potere di persuasione. Beh, quando leggerete vedrete evangelizzatori con spirito, ma spirito ha la S maiuscola. Allora, evangelizzatori con spirito, qui il Papa lo usa come persona proprio. Evangelizzanti non con lo spirito, evangelizzatori con spirito, è una grande novità. Cioè proprio lo Spirito Santo, persona, colui col quale si sta, colui dal quale ci si lascia riscaldare e illuminare, colui dal quale ci lascia guidare. Quindi evangelizzatori con spirito vuol dire che evangelizzare significa offrire a lui di fare attraverso di noi la sua opera. Quindi evangelizzare con spirito non significa dare una mano allo Spirito Santo, significa dare il cuore allo Spirito Santo, così che lo Spirito, come già in Gesù, continui attraverso i credenti in Lui a fare la sua opera. Quindi anche solo questo è anche solo questo. Altro brano e poi basta per oggi. Se altre volte chiederò conto a voi di quello che avrete letto. Senza momenti prolungati di adorazione, incontro orante con la parola, dialogo sincero con il Signore, facilmente i compiti si svuotano di significato, ci indeboliamo per la stanchezza e le difficoltà e il fervore si spegne. Conclusione: la Chiesa non può fare a meno del polmone della preghiera. Non mi consta che altrove la preghiera fosse stata definita polmone, ma il polmone non è l'aria, però il polmone è ciò che chiede aria, è ciò che consente all'aria di avviare e garantire il sano metabolismo del corpo. Questo è un piccolo assaggio di Papa Francesco. Evangelizzatori con spirito, lo spirito chiamato il compagno. Noi evangelizziamo, come diremmo, non so, con Papa Francesco, noi evangelizziamo col vero, evangelizziamo con spirito, in proprio la persona dello Spirito Santo. Beh, allora noi vorremmo questa sera e anche nelle prossime sere cominciare, o meglio, continuare magari meglio, a realizzare questo invito, no? Questo desiderio questo desiderio, il desiderio proprio di essere evangelizzatori con spirito. Ma il primo passo dell'evangelizzazione, come vedremo, è la conversione del proprio cuore a colui che ci chiama. Ho dimenticato, lo faccio adesso, è urgente recuperare uno, questa volta minuscolo, uno spirito contemplativo. Recuperare uno spirito contemplativo che ci permetta di riscoprire ogni giorno che siamo depositari di un bene che umanizza, che aiuta a condurre una vita nuova. La contemplazione è la trasformazione della propria vita nella vita di Dio. Quindi, mediante la contemplazione, l'uomo non perde il gusto della vita, l'uomo si umanizza, cioè entra in quella luce nella quale capisce chi è e soprattutto capisce cosa deve fare per accogliere quel dono a cui è legata la sua felicità. Allora vogliamo anche noi, ecco, garantire davanti alla parola lo spirito contemplativo per diventare contagiosi evangelizzatori con spirito. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, Dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, e nel pianto conforto, o luce beatissima, invadi nel divino il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sdiato, dona i tuoi fedeli che solo in te confidano, i tuoi santi doni, dona il tuo regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Dal libro del profeta Isaia. In passato il Signore umiliò la terra di Davide e la terra di Nebo, ma in futuro renderà gloriosa la via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce, su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rivolta. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la presa, perché tu hai spezzato il giogo che lo opprimeva, la spada sulle sue spalle e il bastone del suo guzzino, come nel giorno di Madian. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Il Signore è mia luce e mia salvezza.
Il Signore è mia luce e mia salvezza.
Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura?
Il Signore è mia luce e mia salvezza.
Una cosa che ha detto il Signore, questa sera da sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario.
Il Signore è la luce e la salvezza.
Sono certo di contemplare la volontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.
Il Signore è la luce e la salvezza. Dal Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarnao sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e infermità nel popolo. Ecco, anche durante la celebrazione eucaristica, per disporre il cuore ad essere invaso da una parola che, stando alle letture di oggi, illumina, rallegra e guarisce, le tre proprietà fondamentali della parola di Dio, pregheremo così: Dio onnipotente ed eterno, dirigi nel tuo beneplacito le nostre azioni, perché nel nome del tuo figlio diletto possiamo essere in abbondanza di opere buone. La prima invocazione sarà che il Signore diriga le nostre azioni, ma proprio così come è formulata c'è un eguale peso fra dirigi, che è l'invocazione, e le nostre azioni. Che il Signore dirige le nostre azioni non vuol dire che le azioni cessano di essere nostre. Rivolgersi al Signore non è venire meno alla propria responsabilità. Colui che chiede la guida del Signore non dimentica che, avendolo il Signore fatto libero e responsabile, lui non può dire al Signore: guida tu, quasi dimenticando come tu mi hai fatto. È molto più bello il significato di questa preghiera. Potremmo tradurlo così: fa, o Signore, che la mia azione sia sempre un venire incontro al tuo venire. Le nostre azioni sono vere, fanno stare bene, quando sono un desiderare quello che Lui desidera per noi. Non c'è quindi contrasto fra fede sequela e libertà e responsabilità, anzi, il più grande esercizio di libertà è proprio quello di dire: vorrei che le mie azioni fossero quelle che tu attendi da me, perché in quel modo lì ho la garanzia che sono veramente umane, umanizzanti, come ci ricordava il Papa. Poi, nel nome del tuo diletto figlio possiamo essere in abbondanza di opere buone. Qui è troppo evidente, anche se non immediato, da come è stata formulata. Sappiamo che nel nome vuol dire in comunione con. Nel nome di Gesù alzati e cammina, vuol dire è il Signore Gesù colui che. Ecco, le opere buone non sono le opere di filantropia, sono le opere il cui contenuto è il bene. E quando un'opera ha come contenuto il bene, colui che viene raggiunto dal bene è prima di tutto colui che la fa. Quindi le opere buone hanno sempre una duplice dimensione. Mentre fanno il bene di qualcuno, fanno prima di tutto il bene di sé, perché non c'è contrasto o conflitto. Anche la croce di Gesù rivela che il massimo bene, che è lo svuotamento della propria vita, in realtà è l'inizio della vita, della risurrezione. Quindi, ecco, le opere buone sono quelle opere il cui contenuto è il bene, ma per noi il bene non è né un'idea, né un ideale, né una tensione, né un galateo, né un codice. Il bene è il Padre stesso, Dio stesso. Ora, quando è che le opere sono buone? Primo, quando ci fanno sperimentare la presenza del Padre. Perché tutto l'annuncio di Gesù è stato questo. Vi vengo a dire che Dio è per voi Padre, e poiché il Padre genera, custodisce, difende, fa crescere, Dio per voi è Padre. E al tempo stesso essere nell'abbondanza, dice non fare le opere buone, essere nell'abbondanza con le opere buone, che vuol dire non fa o Signore che abbiamo molte opere buone da raccontarti, elenchi di cose belle da dirti, no? Vuol dire che in tutte le nostre azioni ci devi essere tu, ci deve essere il Signore stesso. Dunque, questa preghiera, in fin dei conti, chiede una cosa sola. Facci comunicare con il tuo figlio Gesù, che per noi è esperienza del bene che tu sei e del bene che tu ci vuoi. E in questo senso ci ha già introdotto nella liturgia della parola di questa domenica, così chiaramente impostata sull'annuncio del regno dei cieli. Non deve sembrare che il Vangelo sia il Vangelo della chiamata dei primi discepoli, come spesso viene denominato. No, è il Vangelo dell'annuncio del regno, di cui la chiamata dei primi discepoli è un elemento essenziale. Il cuore del Vangelo è il regno di Dio e l'esperienza, la venuta, la realizzazione di questo regno ha, nella chiamata dei discepoli, una prima modalità di realizzazione. Prima però di arrivare al Vangelo dobbiamo considerare la prima lettura. Il Signore umiliò. Dio non è un aguzzino e nemmeno così emotivo, emozionale in senso negativo, da ricordare le offese e vendicarsi custodendo un risentimento che lo induce alla prima occasione a umiliare chi ha mancato nei suoi confronti. Non dimentichiamo che già nell'Antico Testamento di Dio viene detto non ricorda le offese per mille generazioni. Non è un Dio vendicativo, tornati a Lui con tutto il cuore, perché Lui altro non aspetta che potersi nuovamente chinare su di voi. Allora, cosa significa questa umiliazione? Indirettamente vuol dire, quando Israele obbedisce al suo Dio, Israele vive in libertà. Quando Israele si sottomette ad una potenza che non è il suo Dio, entra in un regime di schiavitù. Che Dio umilia il suo popolo vuol dire questo. Quando il popolo abbandona Dio, si vede nel popolo quella condizione di miseria e di umiliazione che non è causata da Dio, ma è causata dall'abbandono di Dio. Per cui se Israele in questa condizione ha potuto continuare a sperare, a desiderare, è perché non ha mai atteso l'intervento di Dio, potendo vantare qualcosa che attirasse lo sguardo di Dio, ma ha sempre creduto nel fatto che Dio è un Dio fedele e se ha stabilito una volta l'alleanza con Israele non verrà mai meno. Ma che cos'è successo per parlare di umiliazione? Storicamente è il re Tiglath-Pileser III, è entrato nella Galilea e lì ha cominciato a deportare, a distruggere, a dominare. Ecco poi anche perché la Galilea, situata nel nord, posta al confine con tante altre a quei tempi ecco, molto potenti nazioni, era sempre la più esposta. Anche lì c'è un pullulare, ai tempi di Gesù, anche di stirpi pagane, insomma, si direbbe oggi è una periferia del mondo e non a caso Gesù comincia proprio da lì la sua attività. Galilea delle genti. Ecco, delle genti, proprio la massa informe dove non c'è soltanto il popolo, anzi il popolo dell'alleanza è minoritario. Che cosa accade con la venuta di Dio? Accade la trasformazione, accade un radicale cambiamento, le tenebre vedono la luce. La tenebra cede il posto alla luminosità, la tristezza alla gioia. Ecco, per non dilungarmi troppo, l'autore Isaia descrive Dio attraverso i suoi effetti su coloro che credono in Lui. La Bibbia non definisce Dio. La Bibbia ne parla attraverso gli effetti e la vita di coloro che lo hanno accolto. Non c'è un discorso astratto, concettuale su Dio. Per dire chi è Dio si guarda sempre a coloro che credendo in Lui mostrano con una vita trasformata la sua reale potenza. Prima di tutto, la luce. La luce consente l'orientamento, la luce consente la vita, ma soprattutto la luce, fatto poco sottolineato, è il contrario della monotonia, perché il buio è monotono, ha soltanto un colore, l'oscurità, mentre la luce rende varie tutte le cose. Ora, questa immagine della luce ci dice l'uomo non è condannato ad essere solo il male che lui fa. Se lo vuole, l'uomo è già sempre oltre al male, come accogliendo la venuta di quel Dio che si compiace di perdonare. Poi, oltre alla luce, abbiamo la gioia. Ecco, la tristezza, nel linguaggio della scrittura, vuol proprio dire la paralisi dei rapporti, cioè quello che tra poco toglie anche la speranza. La tristezza non ha semplicemente il sapore, che so, di una situazione in cui si è tristi. Non a caso, anche Gesù insisterà, la vostra tristezza sarà cambiata in gioia. Qual è la tristezza più triste? È quella di credere che ci sia qualcosa di definitivo che distrugge tutto. Così vede l'israelita la morte. La morte che è ciò che allenta fino a vanificare tutti quanti i rapporti. Allora, Cosa significa questa bella celebrazione? C'è tanta insistenza, viene detto uno, due o tre volte sulla luce. Sta parlando dei rapporti, cioè la vita come rapporto, la vita che non è destinata ad essere resa monotona da una morte che cancella tutto, ma una vita che tiene vivi i suoi colori, cioè ci sarà una differenza tra bene e male, ma soprattutto al Signore non saranno sconosciute tutte le nostre azioni. E infine, ecco, spezzare il giogo che lo opprimeva, la sbarra, il bastone, sono strumenti di tortura, sono strumenti di percossa, sono strumenti di dominio. Compare in questa lettura, in questa proprio profezia del profeta Isaia, notate che Matteo prende in blocco, proprio l'incontro tra prima lettura e Vangelo, questa volta è obbligato, cioè l'idea che la venuta del regno di Dio comporta la liberazione, cioè la frattura di una schiavitù. Può attendere il regno di Dio chi desidera una liberazione, cioè chi desidera vivere la vita al di là di angusti orizzonti che possono anche generare l'impressione, di nuovo la tristezza, di diventare definitivi. Veniamo ora al Vangelo. E dicevo, al cuore del Vangelo c'è l'annuncio: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Matteo è l'unico che usa l'espressione regno dei cieli. Marco, Luca usano regno di Dio. Beh, non c'è bisogno di fare grandi speculazioni. Matteo è ebreo fino nelle midolla, non a caso quello più sensibile, più attento a mostrare come Gesù è il compimento delle profezie, il compimento delle scritture. Lo stile di Matteo è: guardate le scritture ebree per capire chi è Gesù. Certo che Gesù è nuovo, ma non è la novità senza radici, è la novità che compie. Quindi questa è l'idea di Matteo. Dei cieli, dopo che per un ebreo è così rigoroso che non si deve nominare il nome di Dio in vano, che non vuol dire bestemmiare, vuol dire nominarlo e basta, perché il nome indica la pienezza, il nome di Dio è la sacralità, la santità di Dio, non si nomina a buon mercato il Dio santo, bene, sostituito con cieli. Però è chiaro che il contenuto è il regno di Dio. Il regno dei cieli è solo un modo diverso per dire regno di Dio, pronunciato da un ebreo che ha ancora molto vivo il senso di una trascendenza impronunciabile e innominabile. Convertitevi, convertitevi. Prima di parlare questo, di spiegare questo, facciamo un passo agli inizi. Perché Gesù, quando viene a sapere dell'arresto di Giovanni, torna nella Galilea, ma per iniziare di lì la sua missione? Matteo ha questa idea. Giovanni ha compiuto la sua missione, ora inizia quella di Gesù. Ma Gesù, per farsi battezzare da Giovanni, andò nel sud della Terra Santa, nel Giordano. Ora invece torna al nord, nel Galil, nella Galilea. Nella sintesi di tutte le culture e le genie estranee al patto. Perché? Proprio per cominciare a far vedere la realizzazione del regno. In fin dei conti, questa profezia ricordava che ci sarà un intervento di liberazione, un intervento di umanizzazione, un intervento di restituzione alla gioia, un intervento di restituzione alla luce, scegliendo proprio questo brano, fra i tanti che avrebbe potuto, Matteo indica che è in Gesù che abbiamo una liberazione definitiva, una luce che non si spegne, una gioia che non si esaurisce. Ecco la scelta di Matteo, di prendere questa profezia e di dichiararla ora in Gesù compiuta. Ma la parola è convertitevi, convertitevi. C'è una novità che non va affatto trascurata. Nell'Antico Testamento non c'è con questa profondità la parola. Si preferisce dire ritornate al Signore, riconsiderate, ristabilite l'alleanza. Perché è così importante convertitevi? Perché convertire vuol dire letteralmente volgere lo sguardo, volgere lo sguardo. Vuol dire anche cambiare direzione, ma soprattutto vuol dire dare allo sguardo una direzione ben precisa. Si può guardare solo il volto. Lo sguardo non si ferma sulle definizioni, sui concetti, sui ragionamenti. Lo sguardo è fatto per il volto. Di conseguenza convertirsi vuol dire incontrare il volto di Gesù Cristo come lo sguardo dentro il quale veniamo liberati perché ci vediamo nella luce stessa di Dio. Ne doveva sapere qualcosa Matteo, la cui esperienza del Signore fu proprio di essere da lui guardato. L'importanza dello sguardo. L'importanza dello sguardo. Per cui, se non c'è lo sguardo che incontra lo sguardo, non c'è conversione. Poi capiremo perché. Ci potrà essere moralismo, ci potrà essere eroismo, purtroppo anche fariseismo. Devo essere. Questo convertirsi perché il regno di Dio è prossimo vuol dire guardare il volto di Gesù per guardarsi dentro quello sguardo. Guardarsi dentro quello sguardo. Pertanto, già agli inizi del suo Vangelo, Matteo sta dicendo la conversione non è prima di tutto una decisione. La conversione non è prima di tutto un proposito. La conversione è prima di tutto un guardare e in quel guardare scoprirsi dei guardati. Ecco perché è così importante. Convertitevi, volgete lo sguardo al suo volto, che poi è anche tutta la tesi di Israele. Non si contano i brani nei salmi in cui l'invocazione è non fa che io sia migliore, fa che io sia più buono, fa che io sia fedele. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. Il fatto che il volto sia messo in relazione alla luce e la luce alla gioia vuol proprio dire questo. Che cos'è il regno dei cieli? È quella luce che ci dona di poterci guardare, di poterci vedere, di poterci capire. Ed è quella liberazione che ci consente finalmente di poter entrare nella gioia definitiva. Detto questo, che viene proprio presentato come è la premessa, adesso quello che segue si può dire che sia un po' una realizzazione, sia l'esecuzione. È annunciato il disegno, ora comincia l'esecuzione. Mentre camminava, vide, ecco un gioco tipico del Nuovo Testamento, affidare all'imperfetto un'azione che non si esaurisce, che non finisce, che non si conclude, ma al tempo stesso fissare dentro la storia un incontro reale. Vide. Ecco, cosa vuol dire già anche con questa scelta? Che il cammino di Gesù è inesauribile. E l'incontro con la sua inesauribilità accade realmente dentro una storia ben precisa, databile nello spazio e nel tempo. Se restassimo solo a livello di azione che continua, rischieremmo l'astrazione, rischieremmo anche l'astrattezza. Invece no. Noi vediamo dentro un'azione ben precisa che il cammino di Gesù non finisce mai di raggiungerci. Vide. Chi vede? Beh, non può non balzare con evidenza che Matteo pone la chiamata dei primi discepoli a due. E sono coppie di fratelli. Poi viene anche nominato il padre. Ma prima ancora di capire questo particolare, gettavano le reti in mare. Ecco, il mare di Galilea, no? Gesù che abita a Cafarnao sulla riva del mare, visto prima al versetto 13, c'è proprio questa sottolineatura. Va in Galilea, ma dove mette la sua casa? In riva al mare. Mare, si sa, era una distesa molto grande d'acqua, chiamano così gli ebrei. Mare per loro è, insomma, una grande distesa d'acqua, anche perché il lago di Galilea è lungo 21 km e largo 17, quindi non è proprio questo grande oceano, questo mare, per spiegare perché si chiama mare. Attenzione, dove gettano le reti? Nel mare. Dove sta Gesù, il Signore? In riva al mare. Gesù incontra i suoi discepoli dentro un mondo vecchio sul quale lui ha già nuovo potere. Quindi questo lago di Galilea è l'immagine del lavoro, ma del lavoro faticoso, ma è anche l'immagine della tempesta e della paura. Nella traversata sul mare presero paura. È l'orizzonte del dubbio. Credevano di vedere un fantasma. È il luogo dove Pietro comincia ad affondare. Uomo di poca fede, perché hai dubitato. Dove gettano le reti? Dove hanno questi primi discepoli l'espressione della loro vita, il lavoro che consente loro di vivere? In quel mare. Ma è il mare su cui Gesù ha già potere. Il suo abitare in riva al mare, in riva, vuol dire ha già un potere su di quello. Questo. Poi cosa fanno? Gettano le reti. Cercano quindi di prendere qualcosa. Erano infatti pescatori. Qual è lo stile di Matteo? Lo stile di Matteo è quello di dire, capire Gesù comprende sempre due cose. Lui parla il nostro linguaggio. Avendo detto loro vi farò pescatori di uomini, è chiaro, loro capiscono bene cosa vuol dire. Prenderete qualcosa. Prendere il pesce per loro era occasione di sopravvivenza, di lavoro, magari anche di ricchezza. Sarete ricchi, però c'è sempre una novità. Ecco lo stile di Gesù. Usare un linguaggio comune per dire e far capire all'interno di esso una novità assoluta. Per cui dicendo sarete pescatori di uomini, fa capire loro che non si tratta di un abbandono totale e di un mondo radicalmente nuovo, quasi incomprensibile. Li mette in condizione di capire la sua richiesta, però dentro quella richiesta che loro capiscono c'è una novità che cominceranno a capire soltanto seguendolo. Poi, cosa dice? Venite dietro a me. Prima era seguitemi, seguitemi. Adesso è tradotto più precisamente: venite dietro a me. Ricordate com'era il comando di Gesù ad Abramo? Era vattene. Qui è venite dietro a me. Vattene voleva dire fidati e ora lascia quello che vedi. Qui c'è il comando lascia, implicito, e infatti come Matteo lo descrive mostra che hanno capito cosa voleva dire venite dietro a me. Però non c'è una meta ignota, c'è quel volto con il quale, dietro al quale, finalmente loro saranno uomini liberi, uomini della luce, uomini non più gravati da tutte quelle limitazioni che caratterizzano la vita di chi non ha incontrato il Signore Gesù. Subito lasciarono le reti e lo seguirono. Quindi ecco, convertirsi vuol dire seguire, vuol dire buttare lo sguardo e con quello sguardo restare legati a lui che cammina davanti. Adesso possiamo capire Pietro e Andrea, suo fratello. Quando Gesù viene, non viene mai per staccare. Gesù viene sempre per unire in un grado superiore, duraturo, grande. Gesù non interviene sui rapporti per limitarli. Gesù interviene sui rapporti per rinsaldarli, anzi, per renderli eterni. Matteo ha questa idea. Se Gesù viene a compiere, il compimento non è mai distruzione di ciò che attende il compimento stesso. Questa è l'idea. E la cosa si ripete anche dopo. Andando oltre, vide altri due fratelli, insistenza di Matteo, altri due fratelli, Giacomo e Giovanni, nella barca. Ecco, qui c'è più l'insistenza del padre, l'insistenza del padre. Pietro e Andrea cosa fanno? Gettano la rete. Giacomo e Giovanni cosa fanno? Riparano la rete. Sono dentro la barca, c'è anche il loro padre. Allora Matteo ci dà questa bella idea. Non è importante quello che l'uomo fa. Non c'è una condizione nelle mani dell'uomo a garantire di più o di meno la chiamata di Gesù. La chiamata del Signore è per tutti. Non sono privilegiati quelli che gettano la rete rispetto a quelli che la riparano. Gesù, sembra quasi dire indirettamente Matteo, non va a scegliere quelli che, ecco, quelli li vedo, quelli sono attivi, quelli sono esperti, sono i migliori, prendo loro. Gesù prende anche quelli che semplicemente riparano e non danno da vedere subito le loro abilità nell'arte della pesca. La chiamata di Gesù è universale, ma quello che Matteo sostiene è dovunque arrivi, in qualunque momento, è sempre una chiamata per l'unità. Per l'unità. Dio non distrugge i rapporti che lui come creatore già ha posto. Dio li compie, li trasfigura, li rende stabili. Poi perché questo nominare il padre? Lasciata la barca e il loro padre lo seguirono. Perché realisticamente seguire Gesù vuol dire non soltanto modificare il rapporto con le cose, vuol dire anche modificare gli affetti più cari, modificare, non negare, non distruggere. Si potrebbe dire, se fossero rimasti in quella barca con il padre Zebedeo, il padre Zebedeo prima o poi, anzi molto presto, perché la vita media andava verso i 60 anni, i più robusti campavano 60 anni, sarebbe morto, e le malattie e la vecchiaia avrebbe impedito di continuare a usare quella barca come strumento di lavoro. Seguendo Gesù, il primo effetto, sempre a dirci Matteo, è: non hanno perduto quel padre e quella barca che, se vi fossero rimasti dentro, avrebbero perduto. Cioè sono entrati nella sequela con Gesù che inizia nella nuova creazione, dove i rapporti non sono negati ma sono resi eterni. E anche se nelle catechesi vocazionali si insiste sempre che la chiamata di Gesù porta dei tagli, Gesù viene, bisogna essere decisi, abbandonare, lasciare, guardate che questo sarà anche vero, ma non è per abbandonare e lasciare, per avere 100 volte qui sulla terra e in più la vita eterna. Matteo sta dicendo: sono già persi quegli affetti che non vengono portati nella sequela di Gesù, perché il cammino che Gesù ora intraprende è un cammino che termina nei cieli, alla destra del Padre. Comincia la marcia trionfale, dove il vecchio mondo viene portato nella dimensione nuova mediante una sequela che culmina nella risurrezione. Perché il discepolo che comincia a seguire Gesù non lo segue orizzontalmente sulla terra, lo segue fino alla destra del Padre. Poi la conclusione: percorreva tutta la Galilea. Percorreva. I Vangeli sono già stati scritti, i Vangeli sono già stati redatti, Gesù è già salito al cielo. No, Matteo sta dicendo che la Galilea non è più soltanto una entità geografica. Dove c'è sofferenza, buio, divisione, dove c'è attesa, lì c'è la Galilea. E Gesù viene. E Gesù viene. Non è ancora finito il cammino di Gesù in Galilea. È un cammino che continua, che continua. E quali sono gli effetti della accoglienza del regno? Sono la guarigione e l'infermità, cioè la guarigione e la salute. Salute che vuol dire salvezza, salvezza che vuol dire pienezza di sé, vuol dire integrità della propria persona, non integrità fisica, un'integrità che non ci sarebbe se l'uomo non pensasse alla vita eterna. L'uomo integro non è l'uomo che vive con tutte le sue funzioni, con tutti i suoi arti. L'uomo integro è l'uomo che vive sapendo che vivrà per sempre. Questo vuol dire essere dei salvati, sapere che si vive per l'eternità. E l'infermità, questa parola va messa proprio in relazione, infirmitas, che è stato preso come sinonimo di malattia, ma letteralmente vuol dire mancanza di stabilità, vuol dire bisogno di appoggi che non ci sono, vuol dire barcollare, vuol dire avanzare senza la garanzia di un equilibrio. Gesù guarisce l'infermità in che modo? Togliendo ogni incognita, togliendo ogni zona di buio alla nostra vita. Gesù ci guarisce dall'infermità stabilizzandoci nell'amore di Dio, stabilizzandoci così profondamente che possiamo dire: se crediamo, accogliamo, abbiamo già iniziato a vivere una vita da risorti. Ecco il quadro di Matteo. Ecco il regno di Dio, ecco perché chiama dei discepoli. I discepoli, diciamo solo adesso, che Gesù ha chiamato non sono qui in questa visione i primi apostoli. Infatti la loro identità si limita ad essere coloro che tengono dietro Gesù, coloro che non si staccano da Lui, coloro che hanno incontrato il volto e non si sono più staccati da Lui. Questi discepoli sono i primi salvati, i primi convertiti, i primi illuminati, i primi guariti, i primi salvati, i primi liberati. Quindi allora qual è il senso del regno di Dio? Il senso del regno di Dio non è arruolare delle forze per creare una macchina da proselitismo. Il regno di Dio procede accogliendo nella sequela di Gesù tutti coloro che annunciamo. E concludo, c'è anche un invito indiretto all'evangelizzatore. L'evangelizzatore viene richiamato da questa pagina di Vangelo ad una verità fondamentale. L'evangelizzazione comincia non dall'andare, non c'è ancora il comando di Gesù, ci sarà alla fine del Vangelo, alla fine del Vangelo di Matteo, andate in tutto il mondo, fate discepoli le genti battezzandole. L'evangelizzazione comincia nella conversione, l'evangelizzazione comincia nella sequela. Questo è il punto chiave con cui Matteo fissa la chiamata dei primi discepoli. C'è uno solo che cammina, c'è uno solo che ha il potere di salvare, c'è uno solo che ha il potere di guarire, di illuminare. I discepoli non devono aiutare Gesù, i discepoli devono accogliere la potenza di Gesù. E diventando i primi salvati, diventano anche la comunità salvata per salvare. Ecco il disegno di Matteo. Quindi, noi tutti siamo evangelizzatori. Tutti siamo evangelizzatori. A partire dalla caratteristica fondamentale dell'evangelizzatore, che non è parlare, non è annunciare, non è fare. L'evangelizzatore è prima di tutto colui che segue, lasciandosi liberare, lasciandosi portare via dal troppo poco per entrare nel definitivo.
Santa Maria, Regina, Madre di Dio, preghiera per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione della gloriosa sempre Vergine Madre di Dio, vi benedica, illumini e guarisca, Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Tornate al genere.